Allora, riprendiamo la sessione. È con gran piacere che introduco l'intervento di Elisabetta Benigni, che insegna letteratura araba al Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne dell'Università di Torino, e che però, diciamo, per quanto riguarda la ricerca, si occupa sia di questioni letterarie che anche di questioni legate, insomma, agli studi islamici più in generale. Quindi, e questo mostra anche, insomma, il suo interesse per questi argomenti che ha già studiato, diciamo, in passato, e penso che addirittura in altri contesti, nel senso si è intervenuta anche su questa questione legata ad Dante l'Islam, e oggi in particolare ci parlerà di una questione ancora più specifica, una tematica ancora più specifica di quella di Dante l'Islam, che è la tematica di Dante e il sufismo, sulla quale poi, diciamo, ci sarà sviluppata anche la seconda parte di questa giornata, e in particolare si occuperà della traduzione e della ricezione, appunto, dell'opera di Aisin Palacios. Si dice così? Palacios.
Sì,
Palacios. Palacios.
Palacios.
Palacios. Okay. E la questione degli studi danteschi nel mondo arabo. Quindi molto interessante la visione, diciamo, da parte del mondo arabo di quella che è questa scoperta, ad un certo punto, di queste analogie tra questi due mondi.
Grazie Luca, e ancora una volta grazie a Omar e a tutti voi per essere qui. E grazie in particolare anche ad Alessandro per aver in un certo senso introdotto molte delle tematiche di cui vi parlerò. Il titolo Dante e il sufismo è in un certo senso ambizioso rispetto al tema più specifico, più ristretto, che in questo caso tratterà un po' di quella storia, di quella polemica di cui abbiamo accennato nella prima parte, appunto, di questa mattinata, dall'altra sponda del Mediterraneo. E quasi per caso, in realtà non ci siamo neanche messi d'accordo, però all'inizio del mio intervento la mia intenzione è proprio mettere la vostra attenzione, portare alla vostra attenzione quanto tutto questo dibattito sia in realtà un dibattito essenzialmente filologico ma anche politico, e in realtà ripercorrere la storia di questo dibattito, e lo abbiamo visto molto bene, molto chiaramente poco fa. È in realtà anche ripercorrere in parte la storia della filologia nel Novecento, sia la filologia romana degli studi danteschi, e sia, come vedremo adesso, la filologia araba, soprattutto nei suoi rapporti, appunto, problematici con la cultura islamica. Si tratta quindi, analizzare questo dibattito è un po' anche analizzare quel confine tra le discipline di cui parlavo all'inizio, un confine che molto spesso oggi si dà per scontato e che per i nostri studi però è sempre problematico, perché c'è una linea sfumata, che poi spesso nel nostro ambito corrisponde a quella linea del Sud Europa, del Mediterraneo, dei rapporti con la cultura islamica, che resta sempre a livello disciplinare, a livello degli studi, una linea appunto che si tende a non valicare, che quando si valica crea problemi, crea polemiche, crea dissapori, oppure crea entusiasmi a volte ingiustificati. È comunque una linea appunto che è storica, che è anche però appunto una linea ideologica, e che molto spesso appunto si tende però a non vedere, no? E il risultato è un po' questo stato degli studi in cui siamo oggi, in cui le discipline restano isolate e poco comunicanti. Inizierò anche col dire che non sono una studiosa di Ibn Arabi nello specifico, come Luca vi ha già introdotto, e nemmeno una dantista. Però sono arrivata alla questione perché nel mio lavoro mi occupo di rapporti della cultura e della letteratura araba, a partire dal 700 fino al 900, con le altre letterature mediterranee e in particolare con la letteratura italiana, e in questo ambito mi sono occupata nello specifico delle traduzioni arabe di Dante, e ovviamente tradurre porta con sé non soltanto il testo, ma porta con sé un mondo. E quindi quando si è cominciato a tradurre Dante, anzi, come vedremo anche prima che si iniziasse a tradurre Dante, si è iniziata a recepire nel mondo arabo anche la storia di questo dibattito, di questa polemica, di questa scoperta dei contatti. Ed è proprio questo quello di cui oggi vi voglio parlare. Il mio intervento si dividerà in due parti. La prima parte riguarda la ricezione di Dante ancora prima che che fosse pubblicato lo studio di Atin Palacios. Quindi nel corso dell'Ottocento, come vedremo, si inizia a parlare di Dante e vedremo in che contesti si parla di Dante e poi cosa succede dopo che viene pubblicato lo studio di Atin Palacios. Abbiamo visto in parte cosa succede in Europa con Alessandro, vediamo cosa succede nel mondo arabo. Dunque, quando si inizia a discutere della commedia nel mondo arabo, qui vi ho messo indicativamente in questa prima slide due opere, alla vostra destra c'è la copertina del libro di Atin Palacios, alla vostra sinistra c'è la copertina di un'edizione in realtà molto più recente, degli anni 60, di un'opera importante per chi ha letto l'opera di Atin Palacios e per chi tratta della questione dei rapporti tra Dante e l'Islam, che è l'Epistola del Perdono o Risalat al-Ghufran del letterato, poeta, pensatore siriano Boulalal Maharri del X secolo, opera che in realtà apre nel mondo arabo la questione delle similitudini tra Dante e la letteratura araba. E è talmente radicata questa questione già nell'Ottocento arabo, è radicata a tal punto che, come vedete, entra nell'immaginario comune questa similitudine tra Dante e Boulalal Maharri, tant'è vero che nella copertina appunto di questa edizione si pone proprio questa il viso di Dante. L'Epistola del Perdono, per chi non ne conosce il contenuto, è ancora una volta una elaborazione di queste storie, di queste leggende dell'ascensione della catabasi e l'ascensione nell'aldilà. In questo caso però non è Muhammad, ma è una personificazione dell'autore, un alter ego dell'autore, Qari, che percorre come poeta, quindi le similitudini con Dante qui sono anche ancora forse più strette per chi vuole vedere la questione da un punto di vista letterario, questo poeta, questo autore che percorre appunto l'aldilà, incontra altri letterati, ha con questi letterati una serie di dibattiti di natura spesso letteraria e filologica, quindi è un testo in realtà destinato appunto a un pubblico di amanti dell'Adab, di cultori dell'Adab, di letterati, che però ha percorso appunto da questa visita, questa visione delle pene, poi questa ascesa al paradiso e così via. Dunque, quando si inizia a parlare di Dante nell'Ottocento nel mondo arabo, è stata da poco edita la prima appunto edizione critica, edizione a stampa della Risalat al-Ghufran. Siamo alla fine dell'Ottocento e immediatamente le due opere vengono messe in paragone. Non esiste ancora nel mondo arabo una traduzione di Dante. Le prime traduzioni di Dante saranno fatte negli anni 30 del Novecento, quindi molto dopo. Però siamo in un contesto, che è quello dell'Ottocento arabo, in cui c'è un grande interesse verso le letterature occidentali, un grande sincretismo, se vogliamo, letterario. Si iniziano a discutere appunto i grandi classici della letteratura mondiale. E soprattutto, questa è una cosa che reputo molto interessante, c'è un rinnovato interesse, perlomeno dibattito, così sembra emergere dalle riviste arabe, verso una serie di testi che raccontano i viaggi nell'aldilà. Si parla molto, ad esempio, del Paradise Lost Milton, che spesso viene comparato a Dante, e i due testi vengono comparati a questa Epistola del Perdono, e si affianca a questi testi un terzo testo che è difficile immaginare, io non ci avrei mai pensato se non avessi trovato dibattuto abbastanza ampiamente, che è la ritraduzione araba delle quartine di Omar Khayyam, che vengono tradotte dal persiano all'arabo dopo il grandissimo successo della traduzione inglese del 1859 di Fitzgerald, e a seguito della traduzione inglese vengono ritradotte in arabo. Cosa hanno in comune questi testi? Un frequente riferimento all'aldilà, in particolare all'inferno. E emerge nelle riviste, perlomeno quello che ho trovato io, un dibattito abbastanza acceso sulla liceità o meno di rappresentare questo inferno nei testi letterari. Ci si incuriosisce verso questi testi che rappresentano l'aldilà e contemporaneamente ci si chiede quanto sia giusto, quanto sia lecito rappresentare questo aldilà. Di questo dibattito troviamo traccia anche in un famoso protoromanzo di un Al-Ahmadiyya nel segno della fede di Ali Mubarak, pubblicato verso la fine dell'Ottocento. Viene definito protoromanzo, di fatto è un romanzo molto, molto ampio, in due volumi, molto ricco, in cui a un certo punto c'è una scena in cui il protagonista egiziano parla con un orientalista inglese e gli chiede: ma davvero voi in Europa utilizzate così tanto rappresentare l'inferno? Ma dobbiamo farlo anche noi? Quanto va bene per un lettore islamico rappresentare l'inferno? Trovo un aspetto importante, no? Che fa riflettere su quanto questo tema incuriosisca e allo stesso tempo rappresenti anche una riscoperta, no? Della propria tradizione medievale di rappresentazione dell'inferno, verso cui probabilmente questo Ottocento arabo, questa modernità araba invece aveva un certo riservo, non piaceva quest'idea di rappresentare le pene dell'aldilà. In realtà di Dante in sé, ancora prima di questo iniziale dibattito, qui siamo intorno agli anni 80-90 dell'Ottocento, quando abbiamo queste testimonianze, ancora prima abbiamo già delle tracce della presenza di Dante nel mondo arabo. In realtà sono tracce abbastanza sparse, comunque una copia della Divina Commedia nella traduzione francese di Hippolyte Taine la troviamo nella biblioteca di una delle figure fondanti della modernità islamica, lo Sheikh al-Tahtawi in Egitto, ed è l'unico libro di letteratura italiana che compare nella sua biblioteca. Al-Tahtawi non conosceva l'italiano, conosceva il francese e si procura appunto una traduzione francese della Divina Commedia, quindi vuol dire che c'era un interesse. Un'altra testimonianza della presenza, quindi qui ancora antecedente nella prima metà dell'Ottocento di Dante, nel mondo arabo l'abbiamo in un diario di un naturalista italiano, Giovan Battista Brocchi, che si reca in Egitto tra appunto il 1822 e il 1824 per delle ricerche di stampo naturalistico e geologico, e però ci lascia un diario di queste sue ricerche. Come tutti i grandi viaggiatori, anche scienziati dell'epoca, si trattiene per un lungo tempo al Cairo, nella capitale, dove ha modo di incontrare ambasciatori, lo stesso governatore dell'Egitto dell'epoca, Mehmet Ali, e qui visita la sua biblioteca. In realtà ho trovato questa testimonianza mentre andavo alla ricerca di traduzioni arabe di Machiavelli, che più o meno ci sono nello stesso periodo, e troviamo che quando visita la prima biblioteca fedivale, quindi la prima biblioteca creata al di fuori di una moschea, tra le varie traduzioni dei classici occidentali, Montesquieu, l'enciclopedia di Diderot e d'Alembert, e così via, c'è una copia, anche qui l'unico libro italiano, dell'opera di Dante. Quindi tutta questa storia ci dimostra due cose. Da una parte c'è questo, nel primo Ottocento probabilmente Dante viene, perlomeno a mio parere, introdotto in lingua italiana. Ricordiamoci anche che nella prima metà dell'Ottocento l'italiano è una lingua molto, molto utilizzata nel mondo arabo ancora, molto parlata, poi fu soppiantata dalle lingue coloniali, dall'inglese e dal francese a partire dalla seconda metà dell'Ottocento, però nella prima metà dell'Ottocento, soprattutto in Egitto, l'italiano è ancora una delle grandi lingue franche del Mediterraneo. Quindi probabilmente c'è una prima curiosità verso l'opera di Dante come opera di letteratura italiana, che probabilmente emerge nello stesso momento in cui Dante si va canonizzando come poeta nazionale in Italia. E poi appunto quando iniziano a leggersi altre opere arabe che raccontano l'aldilà, come appunto l'Epistola del Perdono di cui ho parlato all'inizio, opere medievali che vengono rieditate e rimesse a stampa e rilette, e a quel punto entrano nel canone della letteratura. L'Ottocento è un'epoca di grande ricanonizzazione della letteratura araba. Stessi classici arabi che a lungo tempo erano stati dimenticati perché poi erano stati soppiantati da altri tipi di testi, vengono rieditati, vengono stampati. La stampa esisteva già nel mondo arabo, ma nell'Ottocento che si comincia a stampare in maniera più diffusa e si cominciano a fare questi primi tentativi di edizione critica. Quindi questi viaggi nell'aldilà in arabo vengono appunto stampati e Dante comincia a essere posto in paragone sia appunto con l'eredità medievale araba sia con l'altra letteratura occidentale, e in tutto questo appunto se ne comincia a parlare anche nelle riviste culturali, soprattutto, ancora una volta ripeto, incuriositi dalle possibili, da questa rappresentazione dell'aldilà, in particolare dell'inferno, questa rappresentazione del dolore, delle pene dell'inferno, questa rappresentazione che viene vista apparentemente come qualcosa di dissacrante, ripeto, di poco consono con quella morale ottocentesca che stava emergendo. Appunto si dibatte molto comunque il tema delle influenze tra Dante e la cultura islamica, soprattutto in questa rivista fondata nel 1876 al Muqtataf, che vuol dire in arabo il brano scelto, il brano antologico, che comprende sia traduzioni di letteratura occidentale che commenti di studiosi, di accademici, e si inizia appunto a mettere in relazione l'opera di Dante con la cultura islamica e a parlare di queste possibili relazioni di filiazione, di rapporto, di similitudine. Anche nella stessa opera, una delle prime opere di storia, anzi la prima forse proprio opera di storia della letteratura araba, l'autore è Jurji Zeidan, tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, proprio come in Italia, anche nel mondo arabo si iniziano a creare le prime storie della letteratura nazionale. In questo caso parliamo di storie delle letterature nazionali, ovviamente, perché l'arabo è una lingua che copre più nazioni. Ancora siamo sul finire dell'impero ottomano, però ancora siamo in un contesto di imperiale, no? Dell'impero ottomano, quindi quando si parla di storia della letteratura araba si parla di storia di tanti territori, di un ambiente molto vasto, però si comincia a storicizzare questa idea della letteratura. Il primo autore, a questo punto autore siriano, poi naturalizzato egiziano, Jurji Zeidan, che scrive appunto nella sua storia della letteratura araba: c'è stato sicuramente un processo di trasmissione, non so proprio la parola che ti posso, quindi trasmissione testuale proprio di un brano all'altro, quindi qui parliamo proprio di una sorta di intertestualità, attraverso cui l'idea dell'epistola del perdono di Al-Matrik in particolare si riferisce, quindi non c'è ancora tutta lo vedremo che invece arriva con Asim Palacios, non c'è ancora tutta l'idea appunto del sufismo di Ibn Arabi, quindi attraverso cui l'idea dell'epistola di Al-Mahdi è giunta ai suoi successori, in particolare Dante e Milton, che li mette insieme. L'opera di Dante è stata scritta dopo il momento di incontro fra i musulmani e i cristiani, qui si riferisce in particolare alle crociate, e fra questi gli italiani furono i primi a fare esperienza di questo incontro. Quindi c'è questa idea che le crociate rappresentano questo momento d'incontro e che sicuramente l'opera di Al-Mahdi è giunta in qualche modo nelle mani di Dante e di Milton. Qui siamo più o meno appunto, questa storia della letteratura araba viene stampata in diversi volumi appunto tra il 1911 e il 1914, siamo pochissimi anni prima, appunto là, il momento in cui viene di fatto data le stampe questa opera, appunto l'Escatologia musulmana della Divina Commedia, che rappresenta appunto una pietra miliare in questi studi e che rispetto appunto a quanto abbiamo detto sinora con lo sguardo appunto a partire dal mondo arabo amplia di molto la casistica di queste possibilità di somiglianze, perché a quel punto non c'è più in gioco soltanto l'epistola del perdono di Al-Mahdi, ma c'è tutto un corpus di leggende appunto riferite all'ascensione del profeta, definita appunto come Isra wa Miraj, che partono, come Alessandro ci diceva prima, a partire da una glossa di versetti coranici, e che non sono solo appunto quel testo specifico di Al-Mahdi che era stato edito e conosciuto in quel momento, ma Asim Palacios apre tutto un altro mondo di testi che probabilmente, soprattutto a livello accademico nel mondo arabo, circolavano poco in edizione, quindi si leggevano ancora poco, quindi c'è, come dire, una ricezione di ritorno di quei testi. Asim Palacios include ovviamente anche l'epistola del perdono di Abu al-Mahdi e include ovviamente anche tutta la geografia, l'ho definita così perché di fatto è una descrizione dello spazio, no? Soprattutto Asim Palacios tesse questa bellissima tela proprio di spazi che sono simili, spazi, momenti, luoghi di fisicità, di corporalità, no? Del viaggio di o l'immagine di Ibn Arabi soprattutto nelle Futuhat al-Makkiya e il viaggio appunto nell'aldilà di Dante. E Cosa succede quando viene tradotto a Simpalacio, quando viene pubblicata l'opera di Simpalacio in arabo? Innanzitutto, incredibilmente, non viene tradotta. E non è tanto incredibile se guardiamo in realtà la storia delle traduzioni, anche Dante ancora non è stato tradotto, perché innanzitutto perché c'è una grande conoscenza di lingue straniere, quindi in realtà la traduzione di solito arriva molto dopo che il dibattito sia già ampiamente stabilito. Le prime traduzioni di Asin Palacios le avremo molto tardi, negli anni 60, negli anni 70, però si legge, se ne parla moltissimo ancora una volta nelle riviste. Qui vi ho messo soprattutto un'altra rivista che dedica moltissimo spazio all'argomento, che è la rivista Risala, soprattutto dedica spazio a questo argomento negli anni 30. Vedete, soltanto nel 1934 abbiamo 10 puntate dedicate all'argomento, nel 1936 6 puntate, 6 numeri tutti dedicati a questo argomento. Quindi Asin Palacios diventa un caso davvero centrale nel dibattito culturale nel mondo arabo. Ovviamente anche qui mi ricollego a quello che diceva Alessandro e a quello che un po' è il filo rosso di questa mia presentazione. Il tutto anche in questo caso è profondamente politicizzato dall'altra parte, cioè laddove in Europa c'è un rifiuto rispetto alla tesi di Asin Palacios, nel mondo arabo in parte il terreno era già pronto, perché erano decenni che si parlava di queste somiglianze, quindi non sconvolge più di tanto questa tesi, ma in parte ovviamente la tesi dà nutrimento, no? Anche a quella serie di studiosi più nazionalisti che iniziano a proporre, no, la tesi di un'origine araba un po' di tutta la cultura europea. Chiaramente siamo nel periodo del colonialismo, quindi in tutto questo c'è, no, una grande volontà di rivincita, di dire, queste grandi opere europee, in fondo noi ce l'avevamo prima, noi gli abbiamo dato il modello. C'è questo sicuramente, però c'è, devo dire, qui vi proporrò qualche esempio, ci sono tanti altri casi in cui secondo me gli studiosi arabi, o perlomeno quello che ho potuto vedere, per certi aspetti consciamente o inconsciamente anticipano quei temi che nella filologia romanza si sono raggiunti molto molto più tardi, più o meno negli anni Ottanta, quando Maria Corte ha iniziato a parlare di interdiscorsività, ovvero superiamo un po' quest'idea che il testo A deve essere stato modello del testo B, a sua volta del testo C, e vediamo questi discorsi che circolavano in un ambiente così permeabile come era quello del Mediterraneo medievale. Ecco, questo tipo di approccio che appunto in Italia, in Europa direi, perché Maria Corte è stata anche una studiosa innovativa, in questo senso si è raggiunto molto tardi, negli anni Ottanta, e anche quando si è raggiunto in realtà non è stato mai, soprattutto sulla questione tra Dante e la cultura islamica, non è stato mai un filone poi davvero percorso in maniera, soprattutto dai dantisti italiani, in maniera particolarmente convinta. Nel mondo arabo, già a partire dagli anni 20 e dagli anni 30, si percorre in maniera molto più, direi, serena, uso questo aggettivo anche se è poco consono a degli studiosi, però effettivamente c'è quest'idea di abbandonare un po' quello spirito belligerante e difensivo dell'idea di un poeta nazionale. E qui vi ho messo una serie di studi più importanti in realtà che vengono prodotti a partire dallo studio di Asin Palacios. Scusate, forse ho scritto un pochino piccolo, comunque quello che mi interessa mettervi in luce, e in realtà che mi interessa anche chiedere, perché questo per me è un tema nuovo che mi incuriosisce moltissimo, quello che, un'ipotesi, qui la lancio ai studiosi esperti di sufismo più di me, che mi è parsa o che ho ipotizzato io, che magari è completamente sbagliata, è che la ricezione di Asin Palacios e di tutto questo discorso del sufismo abbia in un certo senso ridestato un nuovo interesse accademico verso la storia del sufismo negli anni 20. Sbaglio? Non so. Abbiamo appunto questo libro di Abdollatif Attibawi, At-Tasawuf al-Islam, l'arabi, il sufismo arabo-islamico, in cui c'è un intero un libro appunto dedicato al sufismo, in cui però c'è un intero capitolo che ripercorre la tesi di Asin Palacios punto per punto. Quindi è chiaro che questo un libro intero dedicato al sufismo, però c'è un intero capitolo in cui si analizzano due sufi, perché Dante di fatto diventa un sufi, e qui appunto riporto al titolo iniziale. No? Cosa succede dopo Sinpalacios? Che Dante, dal poeta dell'oltretomba, il poeta dissacrante che descrive l'inferno in maniera dissacrante, il parallelo di Milton, lo straniero in fondo che descrive anche lui l'inferno, che scopiazza dal Marri, diventa di fatto un mistico. E questo è un cambiamento assolutamente affascinante, no? Uno di quei casi, no? di quegli autori di letteratura mondiale che vengono di fatto assorbiti in qualche modo da un'altra cultura, trasformati e assorbiti in maniera assolutamente affascinante. Più tardi, negli anni 50, Dante diventa anche il protagonista, e lo è ancora, se si va nei dipartimenti di italianistica e di letteratura comparata nelle università arabe, diventa il protagonista degli studi di letteratura comparata, il primo libro di letteratura comparata come disciplina nel mondo arabo, l'Arab al-Muqaran, di Aoun Minhal, dedica appunto un ampio spazio proprio a questa comparazione tra Dante, al-Marri e Ibn Arabi. Così come dedica un amplissimo spazio a questa comparazione anche un grande italianista egiziano, che è il primo grande traduttore di Dante nel mondo arabo. C'erano state già, io qui non vi ho, per una questione di tempo, non vi ho parlato delle traduzioni, intanto negli anni 30 erano apparse le prime traduzioni parziali, una libica, frutto di uno dei forse pochi, l'unico forse frutto positivo dell'esperienza libica in Italia, di un professore di italiano a Tripoli, traduzione parziale, e l'altra traduzione a Gerusalemme di un avvocato, un conoscitore dell'italiano cristiano. Non è un caso, e trovo anche questo molto interessante, che ambedue traduttori che traducono solo l'inferno, perché appunto dell'inferno si parlava fino a, fino a quando appunto non si comincia a dare più spazio a questa tesi del sufismo, quindi essere più interessati verso la filosofia della luce, a Dante come sufi. Dell'inferno si parlava nelle prime traduzioni, in tutte e due le traduzioni si elide completamente il canto in cui Muhammad viene liberato, punito, sia da parte del traduttore musulmano che da parte del traduttore cristiano, che secondo me è una cosa che la dice lunga sul fatto che in realtà fosse qualcosa di percepito come fastidioso esteticamente, probabilmente, no? Offensivo di una cultura in toto, no? Non di un aspetto specificamente religioso. Poi negli anni 50 c'è appunto la traduzione completa di questo, di fatto, questo studioso, questo italianista, Hassan Uthman, in tre volumi. Qui vi ho messo la copertina del suo inferno per farvi vedere come vi ho messo qui una pagina, una traduzione in prosa poeticizzante, cioè che usa quella tecnica anche della tipica della letteratura araba, della rima interna, del saja, quindi non è una terzina vera e propria, però è una lingua ritmata, una lingua molto bella, perlomeno io non sono madrelingua, ma parlando con colleghi, amici arabi, trovano tutti questa traduzione, una traduzione effettivamente esteticamente molto piacevole, e soprattutto, appunto, qui non mi soffermo sulla traduzione insieme, anche nell'introduzione, appunto, Hassan Uthman prende una posizione, ovviamente non poteva non farlo in questa grande questione del dibattito, e ancora una volta appunto con un atteggiamento secondo me di grande lungimiranza, di grande apertura, dice: beh, Dante in fondo era un uomo del suo tempo, un po' abbraccia questa teoria, e quindi tanto quanto probabilmente era infuso di cultura islamica alta, come dimostra il fatto di porre Avicenna e averlo nel purgatorio, Sigiri di Brabante in paradiso, non averlo visto latino. Quindi questo essere permeato di una cultura islamica alta, allo stesso modo probabilmente, e qui riprende un po' la tesi anche di Cerulli, del libro della Scala, che il cui titolo è Il libro della Scala e la questione delle fonti arabo-islamiche, perché l'idea di Cerulli è che appunto ci fossero queste leggende, no, in ambito in ambito iberico, che avrebbero permeato poi la cultura, che sarebbero giunte anche a Dante. E Hasan Uthman dice appunto probabilmente Dante conosceva poi anche una forma di letteratura popolare, delle leggende dell'ascensione, che tanto quanto la grande alta filosofia araba avrebbero influenzato il suo lavoro. E quindi Dante è a tutti gli effetti usa proprio questa espressione, secondo me interessante, un umanista mediterraneo del suo tempo, no? È una cosa molto interessante, perché effettivamente lo era, e quindi è sempre stato affascinante che questo traduttore abbia la lungimiranza di vedere Dante in quest'ottica appunto di umanista mediterraneo. Poi appunto a seguito di questa traduzione abbiamo la traduzione nel 1955 del libro di Angel González Palencia, bene, spero, la storia del pensiero andaluso. Quindi c'è un nuovo interesse verso quest'idea dell'Andalusia araba, e cito in conclusione tre studi che secondo me sono importanti. Da una parte Abdurrahman al-Badawi, che crea quest'opera, che anche questa ripercorre lo studio di Hasan Palacios, il ruolo degli arabi nella formazione del pensiero europeo, e due anni dopo, nel 1965, traduce in arabo non lo studio di Hasan Palacios, l'escatologia islamica, ma lo studio di Hasan Palacios su Ibn Arabi. Al-Badawi era un allievo di Alexandre Coiré ed è il filosofo che importa un po' nel mondo arabo l'esistenzialismo, era un bergsoniano e era molto molto interessato al sufismo in ottica bergsoniana, e si interessa particolarmente a questo alla figura di Ibn Arabi, appunto, tanto da tradurre, anche qui una traduzione di ritorno, anche questo mi suggerisce appunto queste curiosità su quanto, no, poi come l'Accademia Araba, l'Accademia parla ovviamente, non i circoli spirituali, abbia rielaborato Dante, scusate, Ibn Arabi nel corso del XX secolo, anche alla luce di questo discorso su Dante. Trovo questo tema molto interessante. E nel 1977, qui vi ho messo un'altra citazione, uno studio che invece tratta proprio riprende dei temi di comparativismo religioso di fine Ottocento, anche questi molto interessanti, di similitudine fra Dante, Avicenna, Sanai, quindi di misticismo medievale, e vede proprio appunto il viaggio di Dante come un viaggio spirituale. Quindi vedete come Dante poi nel corso del XX secolo in arabo viene sempre di più visto di fatto all'interno di questa visione visione sufi, in realtà, appunto, di fatto. E direi che il titolo conclusivo in questo senso, tra l'altro, è uno studio bellissimo che forse meriterebbe forse anche di essere tradotto, per come porterebbe veramente una ventata di rottura presso i dantisti italiani, questo studio di Salah Fadl, che è proprio Tracce della cultura islamica nella Divina Commedia di Dante. Il titolo non dice nulla, perché insomma, più o meno i titoli sono tutti così, però di fatto appunto traccia la figura di Dante di fatto come un seguace dell'illuminismo di Shravardi, della filosofia Shraqi, quindi non solo un neoplatonico, ma anche di fatto un pensatore che ha introdotto poi appunto la filosofia Shraqi, l'illuminismo, il neoplatonismo della luce nella cultura occidentale. E per far questo ovviamente si basa ampiamente sulla descrizione di Dante del paradiso. Quindi vedete come poi si passa da un'attenzione quasi esclusiva verso l'inferno a un'attenzione quasi esclusiva verso il paradiso, no? Quando viene questo aspetto del misticismo di Dante diventa così importante. Sono arrivata alla conclusione, due cose in conclusione. Cioè, tante cose in realtà che mi vengono in mente. La prima ovviamente è che appunto questo che abbiamo detto fino adesso, ovvero che la ricezione di Hasan Palacios avviene non tanto mediante una traduzione, ma attraverso un discorso diffuso, no? In cui piano piano appunto l'interesse di Dante diventa quello che dicevo, diventa sempre più un interesse mistico, paradisiaco, mi verrebbe da dire. Il secondo aspetto, che è forse il più evidente, si ricollega a quanto detto all'inizio, ovvero quanto tutto questo dibattito l'abbiamo visto in ambito europeo, lo viviamo anche in ambito appunto degli studi europei e tantisti italiani, lo vediamo invece cosa è successo nel mondo arabo, si è attraversato dalle ideologie contrapposte, quindi quanto appunto in realtà sia un modello anche di modo di studiare appunto la filologia politica, perché la filologia è appunto anche una materia politica, anche se sembra appunto così scevra da questi discorsi, quanto sia politica, sia ideologica e sia venata appunto come giustamente diceva Alessandro prima, sia venata anche dallo spirito dei tempi, no? Quindi tutti questi discorsi siano un modello anche per studiare proprio lo scontro e l'incontro tra queste due culture e in un certo senso però superarle anche, perché questo la vorrei proporre come conclusione generale, in realtà se un insegnamento se vogliamo trarlo da questa ricezione a Lambert, una ricezione mediterranea dall'altra sponda di tutta questa questione, è come appunto un poeta spogliato dalla sua veste nazionale, quindi da questa volontà strenua di vestirlo appunto dei panni del poeta nazionale, chiaramente diventi, perché di fatto lo è Dante così in arabo, una perfetta figura di quella mediazione, no, tra il cristianesimo e l'islam, che è uno degli spiriti che ha percorso la storia del Novecento e che ancora percorre la nostra storia, che appunto noi viviamo. E come appunto in realtà quando si guarda un autore appunto spogliato del discorso nazionalista sia in realtà più facile, no? Introdurre certi temi. Come ultimissima cosa vi faccio leggere, cioè leggo insieme a voi, non so se si vede molto piccolo, una cosa secondo me molto carina, che anche qui si ricollega al tema delle imitazioni, che ho trovato leggendo un critico letterario marocchino molto bravo, il papà Pibitu, che ironicamente ha ripreso qualche anno fa in un articolo il tema, ovviamente ironicamente intendo, perché chiaramente appunto il tema in parte superato, soprattutto da un grande comparativista come questo professore, questo esperto di letterature comparate, però riprende un articolo il tema di Al-Ma'arri e Dante, e in questo articolo dice, secondo me un aspetto carino, dice: voglio tranquillizzare gli amici italiani sul fatto che è assolutamente improponibile che Dante abbia subito l'influenza di Al-Ma'arri, e piuttosto non è così errato pensare che sia Al-Ma'arri ad aver subito l'influenza di Dante, chiaramente proprio nonostante sia vissuto 3 secoli prima. Si tratterebbe molto semplicemente di un plagio anticipato, poiché nel leggere l'Epistola del Perdono è indubbio incontrarsi o scontrarsi con la conoscenza che abbiamo della Divina Commedia. Leggiamo Al-Ma'arri e guardiamo a Dante. Cerchiamo Dante nel libro di Al-Ma'arri. In tal senso Dante precede l'Epistola del Perdono. No, non si tratta di un totale capovolgimento della realtà. In ogni quale concetto di proprietà letteraria possiamo farlo? Il debito che a volte vediamo con una cosa negativa diventa positivo nell'ambito della cultura, perché è il segno di una vita nuova, e qui uso proprio vita nuova in italiano, che ravviva l'opera antica, la arricchisce e la consacra, così che quanto più si moltiplica il debito, tanto più aumenta la ricchezza. La letteratura che non si indebita e che ha smesso di farlo è una letteratura morta.